Ciao a tutti, non ho la sigla e di conseguenza mi sono improvvisato con dei pezzi che avevo dietro. Sono Francesco, sono qui per la trasmissione appunto Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda da Radio Gamma 5 tutti quanti i giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle ore 19 alle ore 20. Bene, allora appunto questa è la trasmissione religiosa che ha appunto una finalità non quella di creare nuovi proseliti, non di convertire nessuno, ma soltanto alla necessità fondamentale che è quella di comprendere che esiste una dimensione religiosa al di fuori e diversa da quella del monoteismo, cioè che è quella appunto di rifarsi a una visione individuale, una visione che è legata alla coscienza del mondo, alla realtà del mondo, all'essenza del mondo e non tanto a concetti più o meno astrusi, più o meno metafisici, più o meno teologici che portano completamente al fallimento dell'esistenza. Allora, quello che appunto noi vogliamo sempre sostenere è un qualcosa di fondamentale, che tutto il lavoro che deve essere compiuto dalle persone non è legato a una visione teologica, non è legata a una fede, ma è legata alla propria essenza, alla propria natura. Questa era appunto la premessa. Io ricordo appunto che su internet trovate moltissimo materiale che ha a che fare con questa trasmissione. Ricordo che per trovarlo, oltre ai motori di ricerca, esiste un portale che basta digitare www.federazionepagana.com e avete accesso a tutti quanti i siti che contengono il materiale che è inerente a questa trasmissione, che è inerente alle tematiche che noi affrontiamo. Esistono poi dei gruppi di discussioni che sono sui gruppi di Yahoo. Si chiama uno Paganesimo e gli altri hanno sigle diverse che comunque recuperate facilmente, si trovano appunto nella categoria Paganesimo e questa è una fonte di informazione che permette un contatto continuo con tutti gli ascoltatori, con tutte le persone che sono interessate e permette appunto, oltre che per quanto riguarda la nostra attività radiofonica, anche con chi vuole di inviare informazioni, di discutere, di avere notizie, perché ricordiamo che ad esempio fra le molte cose che girano sulla nostra mailing list girano anche moltissime informazioni relative alla pedofilia dei preti cattolici, che poi la pedofilia dei preti cattolici non è limitata ai cattolici ma è estesa a tutte le regioni monoteistiche, perché tutte le regioni monoteistiche hanno questa caratteristica sempre di essere violenti verso chi è pievoli e impedire alle persone di realizzarsi e soprattutto comunque di creare dei drammi, creare delle situazioni veramente brutte, per usare una parola buona, brutte, proprio perché la loro volontà è proprio quella di annientare ogni esistenza. Parla pure Paolo.
Sì, ciao a tutti. Allora, niente, io volevo solo ricordare una notizia che ho trovato ieri e ho postato anche in lista. Una notizia, sì, insomma, abbastanza, penso, bomba, perché è stata fatta un'indagine negli Stati Uniti da un'università, tra l'altro fondata dai gesuiti, mi sembra nel Missouri. È una notizia che è stata pubblicata ieri sul Gazzettino, pagina 7 mi pare. Niente, praticamente è stato fatto un sondaggio su 1200 suore americane circa. Quello che è risultato da questo sondaggio è che il 40%, ripeto, sottolineo, il 40% di queste suore hanno subito abusi sessuali all'interno delle chiese o dei conventi da parte di sacerdoti o consorelle. Penso veramente che questo ci dia un'idea drammatica anche della situazione delle suore, è anche una religione estremamente maschilista. E un'altra cosa volevo sottolineare, ora sappiamo che le attenzioni turpide dei preti vanno verso i bambini o verso le suore. C'è una cosa che accomuna queste due categorie, il fatto che siano due categorie deboli, due categorie che hanno difficoltà a difendersi. I bambini, perché ovviamente sono piccoli, poi spesso si tratta di orfani o di persone con problemi familiari, famiglie disadattate, eccetera, persone abbandonate. E le suore invece, perché a causa dei voti che fanno, per l'abito che portano, difficilmente vanno a denunciare il prete. E comunque volevo ricordare un'ultima notizia ancora riferita a quel famoso articolo che uscì sulla Repubblica tempo fa su quel rapporto di suor o donna, mi pare suora canadese, sugli stupri e gli abusi subiti, sì, dalle suore. Era riportato un caso molto edificante di una suora che addirittura al primo colloquio col proprio padre spirituale, un prete insomma, aveva subito uno stupro, ha denunciato la cosa al vescovo della zona e il vescovo della zona ha punito il prete con una settimana di ritiro. Quindi un prete stupra una suora e viene punito con una settimana di ritiro. Comunque penso veramente che la notizia di ieri sia drammatica, perché il 40% vuol dire quasi la metà delle suore, hanno subito, e nell'anonimato del sondaggio non avevano nessun motivo per mentire, avrebbero subito abusi sessuali da preti. Ecco, solo questa notizia qui, volevo magari chiedere un tuo veloce commento e poi saluto tutti.
Va bene.
Buon lavoro, ciao.
Grazie, ciao Paolo. Come vedete, appunto, dicevamo, anche Paolo è una persona che collabora moltissimo alla mailing list e che offre un'infinità di informazioni. Il fatto appunto delle violenze e degli abusi è una caratteristica di ogni religione monoteistica. Il fatto specifico che tu parlavi delle suore esistono in un'infinità di casi. Esistono anche rapporti appunto recenti in cui si parla della condizione delle suore. Logicamente qui siamo sempre all'interno di una gerarchia, c'è il Dio che ha la possibilità di macellare, di uccidere, di sterminare l'intera umanità, ci sono i suoi rappresentanti, quelli che portano avanti la sua fede, la sua idea, la sua religione, la sua visione del mondo, che possono fare altrettanto con chi è più debole. Logicamente la caratteristica del sacerdozio in ambito cattolico è sempre più violenta, proprio perché crea una distinzione tra le donne e crea una distinzione appunto considerandole inferiori, e infatti tutte quante le menate, le discussioni teologiche sul diritto delle donne al sacerdozio. Il diritto delle donne è di essere donne e non certo di entrare all'interno di una struttura religiosa come quella monoteistica in cui sono annientate. Quello che appunto stiamo scoprendo, questo è un sondaggio fatto in ambito canadese, cioè in ambito degli Stati Uniti, anche per quanto riguarda il Canada e altri paesi, esistono tutta una serie di rapporti che parlano di questo. Stranamente l'Italia è sempre silente, in Italia quello che regna è il massimo silenzio, in cui le cose vengono proprio cancellate, vengono omesse, non vengono citate, non vengono dette. E in Italia casi ne abbiamo a sufficienza, ne abbiamo in abbondanza, solo che vengono volutamente silenziati, anche perché esiste proprio una volontà in questo senso, perché si dice chiaramente che non ci deve essere scandalo, si fa di tutto per evitare che esista lo scandalo, però logicamente ricordiamo che queste coperture, queste azioni di copertura, queste volontà di cancellare le persone sono migliaia, milioni di persone che hanno sofferto questo, che vengono fatte questo. Certo, una suora si trova in una condizione proprio perché è più disagiata, cioè nel senso che non hanno una possibilità di costruire una propria esistenza al di là di scelte di un certo tipo, cioè quella di essere sposata, perché in ambito cristiano la donna è solo sposata per necessità di generare figli. E di conseguenza qua implica una cosa, cioè implica proprio la volontà di renderla soltanto una fattrice di animali, proprio perché poi ci penserà qualche sacerdote benissimo a macellare. E allora di conseguenza appunto per quelle donne che si trovano nella nostra società occidentale, che hanno il diritto, la voglia di non avere un ruolo di un certo tipo, soprattutto di una certa età, si trovano che l'unica soluzione per sfuggire a questa condizione, che era quella della fattrice di figli da poi destinare a chissà che, era quella diventare suore, di diventare religiose. E qui all'interno logicamente si ripercuotono e si rimanifestano tutti quanti i comportamenti che sono sempre legati a forme di violenza, di sopraffazione di ogni monoteista. Certo, aspettiamo che anche in Italia si apra la voragine, si apra la mostruosità di quello che è avvenuto e di quello che avviene, di quello che sta avvenendo. Faranno di tutto, perché basta pensare che ad esempio ci fu una polemica lo scorso anno perché il Cardinal Tonini disse che si sarebbe ben guardato dal denunciare subito un prete accusato di pedofilia. Certo, pensate cosa significa distruggere la vita di un bambino tramite appunto la violenza dei preti pedofili. Abbiamo milioni di casi in questo senso. E in Italia nulla succede, nulla si sa e nulla appunto viene detto. Però ricordiamoci che i monoteisti non cancelleranno mai dalla loro storia questo. Soprattutto la Chiesa Cattolica non cancellerà mai la volontà di discriminare le persone. E questo non è un'affermazione che può sembrare dura, perché un fatto del genere, che il fatto che si vogliano discriminare le persone in base alla loro sessualità, al loro sesso, è già implicito in fatti che stanno succedendo. Prendiamo un fatto di attualità, appunto il Paolo ha ben ricordato questo fatto, da un'indagine fatta all'interno delle suore americane, il 40% delle suore hanno subito violenza da parte dei sacerdoti. Ma ricordo che noi avevamo citato un articolo non tanto tempo fa in cui si diceva, parlava all'interno dello scandalo dei preti pedofili di Boston, di sacerdoti che avevano molestato le suore, dicevano era per avvicinarle a Cristo, non si sa perché avvicinarle a Cristo. Io ricordo che per caso ho visto un articolo, ad esempio, che parlava dei comportamenti sessuali dei sacerdoti su un settimanale femminile e altre cose. Certo, questo è giusto denunciarlo, è giusto ricordarlo, anche perché queste sono persone che chiedono giustizia. Ma non pensiamo che il fatto di discriminare in base alla sessualità sia un limitato numero di sacerdoti. La volontà di discriminare in base alla sessualità è una caratteristica che appartiene a tutti i monoteismi. E non è vero che la situazione della donna sia peggiore nell'Islam. La situazione della donna potrebbe diventare anche peggiore qui in Europa, dove c'è il cattolicesimo. E questo ce lo dà notizie di attualità, visto che appunto Paolo ha introdotto questo concetto delle suore violentate e molestate negli Stati Uniti. E andiamo a vedere sul discorso della condizione femminile. Ieri, mercoledì 8 gennaio, La Repubblica è uscito con un articolo in prima pagina, con un richiamo in prima pagina e con all'interno quasi due pagine dedicate all'argomento. E dice: il processo alle classi miste. Il titolo può sembrare secondario, in realtà dice: in Francia la scuola cattolica vuole dividere ragazzi e ragazze. Troppo macismo negli istituti. E dice, in prima pagina appunto l'articolista: le scuole cattoliche francesi annunciano che le classi miste sono un danno e propongono di ritornare all'antica divisione tra maschi e femmine, cioè proteggere, dicono, le ragazze che sono mediamente più brave e che rischiano di rimanere intimidite dai comportamenti macisti dei compagni di classe. L'invito è questo, e ci sarebbe da rifletterci sopra, da pensare le convenienze e i disagi, da aprire, insomma, il famoso dibattito. E questo è fondamentale, perché l'autore dice: io sono contrario a questa condizione, io sono contrario al fatto delle classi miste, delle classi singole legate soltanto al fatto del sesso. Ma poi diciamo, qual è la motivazione che queste scuole cattoliche francesi, e teniamo conto che la Francia non è un paese del terzo mondo, non ha certo in mano gli islamici, la scuola francese cattolica è qui vicino, e i modelli sarebbero facilmente importabili anche in Italia, perché non è che sia un ambito culturale molto diverso dal nostro. Di conseguenza, nel momento in cui si parla di dialogo interreligioso, penso che ci mancherà poco che anche i cattolici proporranno il chador per le donne. Ma qui è una cosa che diventa chiaramente chiara. Dice, i cattolici trovano il pretesto di dire che c'è da proteggere le ragazze. Io voglio ricordare un fatto: alcuni due anni fa in Nigeria morì una scuola cattolica bruciata, centinaia di ragazze, e morirono bruciate perché? Perché erano chiuse a chiave e dovevano conservare la loro verginità. Non c'era nessuno che poteva aprire la casa in cui si trovavano, in cui appunto questo istituto cattolico, e siccome erano protette da inferriate, da sbarre, da porte durissime, ci fu un incendio e morirono bruciate perché dovevano salvare la loro verginità. Benissimo, il passo successivo è quello di proporre il chador. Ma qua ci dice di proteggere le femmine. Beh, prima di tutto penso che la miglior protezione sarebbe quella dell'educazione, cioè quella di insegnare alle persone, a tutti quanti, sia uomini, sia donne, sia bambini, sia maschi, sia femmine, quali sono i rapporti normali che esistono tra le persone. Certo, questi rapporti non sono normali, non possono essere normali, perché il monoteismo, e ogni monoteismo, pone sempre il suo modo di fare, di agire, di intervenire nella deformazione e nella distruzione della sessualità delle persone. Il monoteismo insegna che l'unica possibilità di rapporti fra le persone è quella della sopraffazione, dell'imposizione, della sottomissione. E poi, una volta che si è creato questo pretesto, in cui si è detto che i comportamenti sono questi, con la scusa di proteggere chi è più debole, cosa si fa? Si creano le separazioni, si creano le classi divise per sesso, e poi si faranno processi successivi, perché logicamente poi si dirà che la donna non deve provocare l'uomo, come già si dice in alcune pubblicazioni cattoliche, e di conseguenza il chador sarebbe la soluzione migliore. A questo punto poi l'intesa con tutto il resto mondo integralista di tipo monoteista, islamico, ebraico, sarebbe più facile, la cosa sarebbe immediata. Ma questo è significativo, perché non si dice cambiamo la cultura, cerchiamo di strutturare, di informare, di essere degli esempi. Queste sono scuole cattoliche in Francia che dicono no, per difendere. Ma perché c'è il concetto, il bisogno che io difenda gli altri. La cosa più semplice non sarebbe che io cominciassi a lavorare nella società, nella cultura, nella mia cultura, nella mia storia, nel cercare di portare all'interno della nostra società delle tematiche che sono quelle della conciliazione, del rapporto alla pari, della dignità delle persone senza che siano sottomesse a un Dio creatore, a un Dio criminale, a un Dio folle. Perché potrei risolvere questi problemi dicendo una cosa molto semplice: gli uomini e le donne sono uguali, devono avere la cultura e sono liberi. Questa sarebbe la soluzione più semplice. Nel momento in cui noi pratichiamo, insegniamo e facciamo comprendere cos'è la libertà e la tolleranza, questi problemi non si pongono. Ma logicamente cosa fanno i monoteisti? I monoteisti creano il disagio, creano una situazione e poi intervengono appunto per quanto riguarda la possibilità di modificare le cose, con le cose sempre quelle della discriminazione. Sei pronto? 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 Sei in diretta, pronto?
Del canale 5?
No, gamma 5, ha sbagliato. Gamma 5.
Del gamma 5?
Sì, gamma 5.
Volevo sapere come che viene là per il terremoto, se sono arrivati gli aiuti del... Gli aiuti che dovevate fare là, che sono stati respinti?
Non sono stati respinti, e se tu ascoltassi più spesso Radio Gamma 5 sapresti che gli aiuti sono... Cioè, io apro una parentesi, comunque è giusta. Gli aiuti sono arrivati, sono stati consegnati, la protezione civile ha impedito che venissero imposti in opera. Tutto quanto
sì, perché avevo sentito che non c'era il piano e il comune non volevano solo.
No, il comune era concordato con il sindaco.
Sì, sì.
E il sindaco aveva tutto autorizzato, il sindaco ha anche chiamato qui in trasmissione, durante una trasmissione di Franco, è intervenuto, ha detto chiaramente che il comune non aveva posto nessun problema, anzi aveva chiesto espressamente di ottenere quello che è stato portato giù.
Sì,
la protezione civile non ha concesso l'autorizzazione a installare la cosa. È stata fatta logicamente perché chi detiene il potere fa comodo impedire che gli altri
non
agiscano.
Non vogliono.
Sì, comunque tutto quello che è stato raccolto è arrivato, è stato consegnato. E esiste solo un'impasse burocratica, che logicamente le impasse burocratiche sono sempre quelle che cercano di fermare chi ha la buona volontà di agire. Esatto. Comunque il materiale che Radio Gamma 5 ha raccolto è tutto quanto a buon efro, è nei depositi comunali. Il sindaco anche ha telefonato qui, se ben ricordo, la settimana scorsa, parlando della cosa, insomma.
Va bene.
Spero che sia stato chiaro.
Sì, grazie. Ciao.
Niente, ciao. No, mi scuso appunto per la parentesi, però visto che Radio Gamma 5 ha fatto un'iniziativa molto interessante e fondamentale per il terremoto, era giusto che questo ascoltatore venisse informato. Sì, pronto?
Francesco?
Sì, ciao.
Ciao, sono Marco, faccio prestissimo.
No, nessun problema.
Se mi permetti, volevo ringraziare Paolo, che è l'ascoltatore di qualche telefonata fa, per l'informazione puntuale, spesso anche, mi auguro, corretta che dà. Perché credo che sia importantissimo mettere la gente così, come si può dire, a conoscenza di certe cose, perché molta fede cieca e sincera è tanto osannata oggi dal clero, dei nostri padri, delle nostre famiglie, delle nostre, sì, insomma, delle nostre qualche generazione prima della nostra, era sì una fede cieca, ma era tanto anche una fede sorda, probabilmente non sentivano mai l'altra faccia della medaglia, no? E oggi, come oggi, queste informazioni è giusto, secondo me, che dimostrino cosa c'è dentro la Chiesa, cos'è maturato all'interno della Chiesa. Perché purtroppo non è che mi meraviglio se dentro la Chiesa qualche cosa non va. Mi sono sempre meravigliato della difesa ad oltranza delle mele marce da parte delle mele buone. Basta, non ho altro da dire, sì. Quindi... E ringrazio tanto Paolo per il tipo di informazione che fa. Non credo che sia né pignoleria né secenteria. Mi auguro che le informazioni che dà siano sempre corrette, perché è importantissimo, secondo me, dare un'informazione corretta. Poi penserà la gente, insomma, a tirare le somme. Ciao.
Grazie Marco, ciao. Beh, c'è solo da fare una piccola osservazione, appunto quello che dice Marco, che all'interno della Chiesa, a meno si parla delle gerarchie, non esiste nessuno che sia una mela buona, su quante mele marce, sono più o meno marce, perché nel senso c'è da chi è completamente marcio a chi comincia a esserlo, però quando uno si impone all'interno di una religione monoteistica non c'è nulla di sano. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Ciao.
Ciao.
Buonasera. Senti, scusa, sai, forse io dirò una cosa non giusta, non lo so, però mi piacerebbe sentire qualcuno che veramente vive dentro in questa chiesa. Paolo vive veramente in una chiesa o al di fuori legge, insomma?
Basta anche raccogliere solo le informazioni che ci sono ed è più che sufficiente. Già fare informazioni in Italia sulla cosa è molto molto difficile.
Ho capito.
Comunque esistono migliaia di casi e sì. Ci sono state anche delle ascoltatrici che sono intervenute sull'argomento, okay, portando la loro esperienza vissuta purtroppo sulla loro pelle.
Sì, però io vi ascolto sempre, solo era una curiosità mia, così se deve, insomma...
No, che sappia, io Paolo non, cioè Paolo è una persona molto in gamba che
sì, lo so, lo sento molto spesso, è molto bravo. No, credevo che magari lui viveva proprio dentro in chiesa, oppure insomma gli studi suoi è arrivato a questo, insomma.
Ti dico, io che sappia, io, la sua attività non ha niente a che fare con la chiesa, però è uno che volutamente si è preso a cuore questa cosa. Noi gli siamo grati se la si è presa a cuore.
Complimenti,
perché...
veramente, allora, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Grazie. No, appunto Paolo, che sappia io, non ha a che fare direttamente con la realtà cattolica, però è una persona che ha compreso qual è la dimensione drammatica, scandalosa e vergognosa del fatto della pedofilia. E il fatto che lui raccolga e si impegni così tante notizie fa un lavoro veramente titanico. Sì, pronto?
Pronto?
Sì?
Roby?
Sì, pronto?
Roby, sono Marco, ciao.
No. Sì, pronto? Sì. Dimmi. Allora, appunto, proseguiamo in questo senso, cioè quello che appunto dicevamo, Paolo sta facendo un lavoro veramente grande e gigantesco proprio perché permette di dare un'informazione che in Italia non esiste, cioè nel senso che noi abbiamo sempre poche notizie sulla realtà italiana e quello che abbiamo sono piccoli riflessi di quello che sta avvenendo all'estero. E appunto ricordo che appunto quello che sta avvenendo all'estero sul caso della pedofilia dei preti cattolici è una cosa veramente enorme. Il fatto è che in Italia volutamente tutte le gerarchie finché possono cercano di mantenere il silenzio su questo. Già altre volte abbiamo riportato l'opinione di persone autorevoli in cui dicevano che in Italia la Chiesa cattolica e tutte le religioni monoteistiche hanno una specie di libertà di agire in questo senso. La magistratura potrebbe fare molto di più perché qui si parla di tutelare migliaia di persone e qui si tratta appunto di una responsabilità non soltanto individuale verso il singolo ma verso anche un intero paese, perché ricordiamo sempre qual è la condizione in cui si trovano a vivere, hanno vissuto e purtroppo vivranno ancora, cioè nel senso che quello che noi stiamo dicendo, quello che Paolo dice della pedofilia della Chiesa Cattolica non è un'esperienza chiusa nel passato, non è un'esperienza lontano negli anni, ma è purtroppo un'esperienza concreta che c'è in ogni momento, in ogni circostanza e che purtroppo per molti anni andrà ancora avanti. L'importante è comprendere una cosa fondamentale, che finché ci saranno persone che penseranno che la loro esistenza sia salva perché si sottomettono, perché accettano, perché si rassegnano, perché hanno fede, finché ci saranno persone che daranno il loro contributo, finché saranno delle persone che diranno che questi rappresentano un Dio creatore che non c'è, la situazione della pedofilia cattolica non avrà mai fine, proprio perché la pedofilia viene fatta ad imitazione di Cristo, perché il primo a essere pedofilo, il primo a insegnare questi comportamenti di violenza, di sopraffazione è Gesù Cristo. Di conseguenza non pensate che i preti pedofili siano una realtà anomala, siano una follia, siano una variabile impazzita, siano una schesa impazzita della Chiesa. No, in realtà è la parte portante, la parte fondamentale dell'insegnamento cristiano. Ogni insegnamento cristiano porterà sempre a questo, cioè sarà sempre chi andrà a leggersi la Bibbia a pensare a un Gesù Cristo buono che in realtà è un criminale, che accetterà questo proprio perché verranno sempre a raccontarti che questo presunto salvatore è venuto a salvarti quando non c'è nessun bisogno di salvezza. Diranno che è morto per i tuoi peccati, in realtà noi peccati non ne abbiamo, cioè noi abbiamo solo degli errori, però fa comodo, è facile ed è utile insegnare alle persone a credere nel peccato, né sentirsi in colpa, né avere i sensi di colpa, proprio perché si possono controllare, perché si possono mettere sotto controllo, perché si può regimentare tutto. Il fatto che le persone siano deresponsabilizzate logicamente significa che alla fine le puoi sempre condurre come un gregge, le puoi sempre macellare, le puoi sempre controllare. E sai, è facile quando il monoteismo sceglie di agire in una certa maniera, di non insegnare niente, di essere soltanto profezia, di essere soltanto rivelazione, di essere soltanto imposizione. Logicamente quando qualcuno contesta il monoteismo, la sua follia, la sua perversione, il fatto che non si deve essere sottomessi, il fatto che se non deve accettare passivamente le cose, il monoteismo si rafforza, comincia a usare i roghi, comincia a creare l'inquisizione. Quando il monoteismo ha meno forza perché milioni di persone muoiono per la libertà, per riaffermare il loro diritto a esistere in maniera diversa e non in maniera sottomessa, le chiese, le varie religioni monoteistiche trovano sempre dei vincoli di scampo, cercano sempre di mantenere il gregge. E la nostra lotta è questa, cioè nel dire alle persone voi non dovete essere sottomessi a nessuna legge di Dio, perché non esiste nessun Dio creatore, è soltanto una menzogna. Voi dovete essere responsabili delle vostre azioni, dovete comprendere qual è la dimensione della vostra conoscenza, dovete sapere che soltanto vivendo il meglio, soltanto vivendo liberi, potete realizzare la vostra esistenza e non c'è nessun'altra possibilità di affrontare le cose. Certo che se voi fallirete, certo che se rinuncerete a questo, certo che se accetterete la panzana che qualcuno è morto per voi, che qualcuno è venuto a salvarvi, vi troverete fregati alla fine della vostra esistenza, ma questo è un problema vostro. Di conseguenza noi diciamo che se le migliaia di persone vogliono fregarsi, va bene, possono farlo da sole, possono farlo senza impedire agli altri di realizzarsi. E noi questo lo intendiamo proprio come significato di libertà, cioè nel senso che noi non impediamo ai monoteisti di sottomettersi al loro Dio. Proprio questa sottomissione non deve dilagare e prendere ogni aspetto appunto della realtà, ogni aspetto della società. E questo è veramente il pericolo dell'integralismo, ma dell'integralismo non solo islamico, ma anche ebraico, cattolico, cristiano. E questo ricordiamolo sempre. Eravamo appunto partiti dal commentare una notizia di attualità, di ieri, mercoledì 8 gennaio 2003, in cui appunto la Chiesa cattolica francese propone la separazione delle classi e appunto proponendo questa separazione l'articolista dice: non reagisco così per aver letto o studiato chissà quali saggi sulla convivenza dei sessi, ma semplicemente perché da studente ho frequentato per una decina di anni una scuola cattolica romana tutta maschile. Ricordo quel periodo di apartheid sessuale come un incubo e ricordo di aver ritrovato quelle tensioni spasmodiche, quel senso di soffocamento feroce in un bellissimo e terribile film di Marco Bellocchio, Nel nome del padre, dove per l'appunto si raccontava la vita di un collegio maschile, e più tardi un viaggio in Pakistan, dove per un mese non ho incontrato lo sguardo di una donna e ho sofferto. Ciò che accade in un universo monosessuale è qualcosa di assolutamente insano. La donna, scomparsa, riapparsa sotto forma di cupa ossessione, diventa una figura platonica, irraggiungibile, confinata in un cielo pubblico da cui mai scenderà, diventa un angelo e così via. Ma questo qua, questo che viene scritto da questo autore, da Marco Lodolin, l'8 gennaio del 2003, ieri, è quello che ogni monoteismo, anche quello cattolico, si viene a insegnare, quello della separazione in base alla sessualità, quello di dire che le cose sono irraggiungibili, perché lui dice chiaramente in una visione così asessuata, in cui monosessuale, la donna diventa irraggiungibile, ma se noi prendiamo all'interno del monoteismo di tipo cattolico, abbiamo la manifestazione più concreta di quello che avviene all'interno proprio della realtà molto semplice, della visione teologica, ad esempio, della Madre di Dio, della Vergine Maria, che rimane Vergine. Cioè, noi abbiamo sempre la sottrazione della capacità di una propria manifestazione, di un proprio modo di essere, che è quello sessuale fondamentale della propria esistenza. E logicamente questi monoteisti cominciano dalle scuole. E ricordatevi appunto che la Francia non è molto lontana. La Francia non è l'Arabia Saudita, non è il Pakistan, non è l'Afghanistan. La Francia è un paese che come noi condivide la nostra cultura, la nostra storia, e di conseguenza quello che i cattolici stanno proponendo in Francia è in via sperimentale. Di conseguenza pensate cosa potrebbe succedere se la loro volontà di imposizione della loro cultura avesse spazio. Perché ricordiamo che una caratteristica di ogni monoteismo, e del monoteismo cattolico in particolare che agisce in Italia, è sempre quello di sottrarre diritti alle persone. Cioè io non vedo perché una persona, se è una classe mista, si è sbagliato. È il problema di come insegniamo i rapporti. Se noi insegniamo i rapporti che il monoteismo insegna, che sono legati sulla violenza, sulla dominazione, certo avremo delle classi miste in cui sarà difficile convivere. E comunque, questa è una realtà, quello che i cattolici stanno proponendo. La Repubblica, sempre ieri, appunto, ha fermato anche un'ulteriore intera pagina dedicata all'argomento. E ricordiamo che dice: i cattolici d'Oltralpe riaccendono il dibattito già avviato negli anni scorsi in Europa e negli Stati Uniti. Ma rendiamoci conto che ad esempio gli Stati Uniti sono un paese cristiano, fondamentalista cristiano, in cui la condizione di povertà di molte classi è ormai conclamata, è famosa, è risaputa, eppure il governo americano stanzia soldi perché le persone arrivino vergini al matrimonio. E allora di conseguenza questo significa qualcos'altro, cioè che si vuole sempre togliere conoscenza, si voglia sempre limitare il modo di agire delle persone. E ricordiamo appunto che questa qua è una volontà che andrà avanti, che sarà sempre più forte, perché se noi non siamo capaci di comprendere, di vedere, di significare cosa accade all'interno di una realtà monoteistica, loro prepareranno sempre i nuovi roghi. Perché ricordiamoci sempre che alla base della volontà di ogni cattolicesimo c'è sempre l'inquisizione, e questo non è dettato soltanto da una volontà secondaria o temporale legata alla storia, perché l'inquisizione e la criminalità è sempre legata all'interno dell'insegnamento di Gesù Cristo. Io adesso affronto una cosa che avevo ripromesso dall'inizio con la trasmissione di Franco. Franco appunto ogni tanto cita il discorso di Sant'Antonio come criminale. Ecco, Sant'Antonio da Padova è stato uno dei troppi criminali della storia. E una cosa fondamentale del suo modo di agire è stata che lui ha agito durante le crociate contro gli albigesi e contro i catari. E lui appunto agendo appunto in questa campagna contro gli albigesi era chiamato il martello degli inquisitori. Certo, se voi date una martellata a qualcuno non gli fate certamente bene, non è certo una carezza. Non veniva chiamato il benevolo degli eretici, ma veniva chiamato proprio il martello degli eretici. E vorrei appunto ricordare una cosa, che appunto i catari, gli albigesi sono stati sterminati completamente. Si fu fatta addirittura una crociata, cioè rendetevi conto che le famose crociate non erano solo per conquistare la terra, così da Terra Santa, i bassi fondi della Palestina, ma erano anche qualcosa che sono stati fatti in Europa, perché ricordiamo appunto che i catari e gli albigesi vivevano nel sud della Francia. Benissimo, questa eresia fu completamente cancellata tramite una crociata, e ricordo che furono uccisi centinaia di migliaia di persone, e in quel momento chi era lì ad agire tra gli albigesi e i catari, chi era che era il martello degli inquisitori? Un criminale che venerato a Padova, ed è questo era Sant'Antonio. Perciò se voi prendete una cosa molto semplice, voi vi prendete un libro di storia e guardate le date della crociata contro gli albigesi e contro i catari, e vi guardate le cifre di questo sterminio, di questo massacro, di questa cancellazione di una parte della cultura europea, e vi prendete anche dalla parte cattolica un testo in cui ci sono le date della presenza di Sant'Antonio, noterete dove era, in quale momento si trovava e cosa poteva aver fatto. Ricordatevi appunto che la crociata contro gli albigesi e contro i catari non era fatta per dominare un luogo, era fatta perché i catari e gli albigesi, soprattutto i catari, avevano una valenza religiosa. Ricordiamoci che i catari erano cristiani, perché loro si chiamavano i veri cristiani, cioè era un'eresia del cristianesimo. Eppure, per combattere un'eresia del cristianesimo, fu fatto un massacro, furono cancellati, furono veramente cancellati dalla storia, dalla vita, perché una cosa è dire cancellare dalla storia, ma ricordatevi, cancellare dalla storia un'eresia come quella dei catari significa uccidere un intero popolo, significa massacrare tutti. C'è una famosa frase che ci dice che una volta fu conquistata una città e vennero tutti quanti uccisi, perché qualcuno diceva: ma come faremo a distinguere chi sono i nostri? Beh, Dio distinguerà, li uccidiamo tutti, cioè questo è il comportamento di tutti i monoteisti. E allora appunto voglio ricordarti, guardatevi i libri di storia, chi ha internet, si faccia una bella ricerca, si guardi la crociata contro i catari e si guardi Sant'Antonio, metta a confronto le età, le date, e dopo sicuramente scopriamo cosa stava a fare Sant'Antonio lì, insomma, cioè lui ha contribuito in maniera enorme a questa cancellazione. E ricordatevi appunto quanti sarebbero disposti, sono volenterosi nel limitare Sant'Antonio, e ricordatevi appunto che la sua fama non è fatta per quello che ha fatto, perché non ha fatto assolutamente niente. Lui ha soltanto agito in maniera molto molto astuta in quello che sempre il Cristo ha predicato, che è quella della cancellazione, l'uccisione di massa, lo sterminio, l'olocausto, perché l'olocausto è un termine della Bibbia in cui tutto deve essere sacrificato a questo Dio. E Sant'Antonio ha contribuito, ha agito in questo senso. Sant'Antonio è diventato un santo perché è stato un bravo cristiano, in sostanza. È stato quello che ha preso alla lettera l'insegnamento cristiano e l'ha applicato in concreto. Perciò voi prendetevi Sant'Antonio, le date della sua vita, i luoghi in cui si trovava, prendete lo sterminio dei Cateri, degli Albigesi, mettete assieme le due date e pensate, poi una zona non molto grande, perché la zona in cui è avvenuta la crociata non era l'Africa, non era l'Asia, era il sud della Francia, non era un'estensione enorme, di conseguenza lui che era lì come il martello degli eretici, pensate cosa stava facendo. E questo qui è un'informazione per quanto riguarda appunto l'attività criminale di Sant'Antonio, ma voglio ricordare anche una cosa molto molto semplice, che il santuario di Sant'Antonio a Padova sorge sopra un antico tempio dedicato alla Dea Reitia. Dea Reitia è una delle divinità più antiche e la principale del culto dei Veneti, benissimo. La Reitia era anche una signora degli animali, come era Diana, era la dea degli animali. E ricordatevi sempre come viene raffigurato molto spesso Sant'Antonio, viene raffigurato proprio come il protettore degli animali, proprio perché questo qui significava, fu fatto ad arte e come artificio per cercare di cancellare quello che c'era prima, cioè sovrapporre, come hanno fatto sempre i monoteisti, a quello che esisteva prima di loro, un qualcosa di loro che deformasse quello che c'era. E appunto per necessità, in quanto Reitia era una signora degli animali, in quanto nella cultura contadina esisteva questo, gli è stato appiccicato sopra una funzione nuova. Allora appunto torniamo appunto in diretta e proseguiamo su questo argomento che appunto dicevamo, l'opera di falsificazione che il monoteismo ha fatto del passato. Il monoteismo ha falsificato qualsiasi cosa, addirittura ha preso il passato e l'ha fatto diventare preistoria dell'umanità, cioè ha falsificato qualsiasi cosa. Ma voglio prendere un esempio da due articoli che citano uno stesso libro pubblicato dai cattolici. E molte volte molte persone ci dicono che noi critichiamo delle tradizioni che sono acquisite, ma in realtà queste tradizioni acquisite sono una falsificazione che il monoteismo ha fatto di un lontano passato, soltanto di un nostro retaggio. E c'è una grande discussione sui simboli del cristianesimo, che sono simboli perversi, malati e malvagi. Benissimo, io prendo da un libro pubblicato da una casa editrice cattolica che è uscito appunto un libro che si chiama Gli 11 comandamenti della PM, una casa editrice cattolica. Ne ha parlato di questo libro il direttore del Corriere della Sera, Paolo Mieli, in una sua lettera, 22 dicembre del 2002. E dice appunto che questo libro, che tra l'altro non è un libro fatto da chissà chi, ma ha addirittura la prefazione del biblista Gianfranco Ravasi, che è un monsignore, dimostra che Gesù non è nato il 25 dicembre, né nell'anno zero, né di notte, né anche in grotta, che Giuseppe e Maria non furono cacciati in tale locande, che a Betlemme non c'era né il bue né l'asinello, che la stella non era una cometa, che i re magi forse erano quattro, forse due, sicuramente non erano dei monarchi. Inoltre, da un'accuratissima disamina dei testi, si colpe che l'Immacolata Concezione non ha a che fare con la verginità della Madonna, che i nonni di Gesù non si chiamavano Gioacchino e Anna, che San Giuseppe non era un vecchio e non faceva il falegname, e via di questo passo. Tenete conto appunto che questo libro è chiaramente un libro fatto dai cattolici, ma che stanno anche affermando una cosa molto fondamentale. E appunto sempre da questo libro Paolo Mieli, direttore di Corriere della Sera, dice: quanto all'Antico Testamento, da un esame altrettanto meticoloso, sempre da parte degli autori, si apprende che Eva non è nata da una costola di Adamo e non ha mai mangiato una mela. Il diluvio universale non durò 40 giorni, bensì un anno. L'arca somigliava più a un sommergibile che a una nave e Noè prese con sé 7 copie di ogni animale. E ancora, gli ebrei non attraversarono alcun mare e, in ogni caso, non era il Mar Rosso. I comandamenti furono 11, più probabilmente 12, non furono dettati a Mosè e non vennero scritti su tavoli di pietra. La manna non cadde dal cielo, le trombe non abbatterono le mura di Gerico, Davide probabilmente non uccise Golia e Giona non fu inghiottito da una balena. E avanti di questo passo. Rendetevi conto che appunto quando voi ci dite che noi critichiamo il monoteismo come falsità, come menzogna, non è un'affermazione solo nostra, perché lentamente, di fronte alla demolizione e alla critica che si può fare del monoteismo, loro stessi sono costretti ad ammettere che tutta quanta la loro predicazione è una menzogna, che tutto quanto è una falsità. E appunto, questo qui è un libro fatto da loro, fatto logicamente per cercare di ammaestrare chi è più sensibile a dire prima o poi dovremmo ammettere questo. Ma soprattutto le persone accettano passivamente il monoteismo, molte persone, perché lavorano nell'ignoranza. E cita sempre Mieli da questo libro, dice che nel 93, allorché il settimanale Famiglia Cristiana decide di allegare una Bibbia per la famiglia, in fascicoli, commissionò un grande sondaggio sulla conoscenza della Sacra Scrittura da parte del pubblico italiano. Vennero fuori molte stranezze. Una delle domande riguardava Dalida e offriva due possibilità di risposta. Una, l'amica nemica di Sansone, la sorella di Lazzaro. Prevalse la seconda, sbagliata, probabilmente perché echeggiava, aperte virgolette, il nome dell'attrice Dalida di Lazzaro. Ecco, rendetevi conto di come possono nascere molte deformazioni, di come, usando la Bibbia che dice tutto e non dice niente, che poi in se stessa è una menzogna, come la menzogna del Dio creatore, si possono fare qualsiasi cosa. E noi abbiamo persone che sono lì a rovinarsi la vita con i dogmi di fede, sono lì persone che si stanno guastando l'esistenza nel tentativo di inseguire chissà quale amore di Dio o fare comprendere la volontà di Dio. Poi abbiamo una maschera, poi abbiamo un pulcinella che si viene a dire che Dio è indignato con noi e che noi non parla più. Ma rendetevi conto di quante assurdità si stanno dicendo, rendetevi conto su cosa si basa questa presunta grande rivelazione. Si basa solo sulla menzogna, solo sulla falsificazione, solo sull'inganno. E ricordate appunto che l'inganno e la menzogna non è una caratteristica secolare, cioè parziale e secondaria del monoteismo, è la base del monoteismo, perché ricordatevi che la base di ogni monoteismo c'è una volontà, è un manifestarsi di un Dio creatore, e noi sappiamo che un Dio creatore non è mai esistito e mai esisterà, che è solo una menzogna. Benissimo, partendo da questa menzogna hanno edificato le teologie, hanno edificato le fedi, hanno edificato le credenze, e persone ancora oggi vivono una vita spezzata, una vita rovinata, perché si pongono il problema della volontà di Dio, del desiderio di Dio, della parola di Dio, del pensiero di Dio. Benissimo, noi abbiamo la dimostrazione, fatta ormai anche da cattolici, che la loro religione è basata sulla falsificazione storica, sulla menzogna storica, sull'inganno. Eppure, nonostante che ormai siano loro ad ammettere di aver ingannato l'umanità per 1500 anni, c'è ancora qualcuno che dice che noi non siamo rispettosi. Di chi? Di questi principi di falso, di menzogna. Benissimo. E allora noi diciamo alle persone che si sono sottomesse solo per poche frasi, solo per pochi concetti, che veramente hanno commesso una criminalità verso la loro esistenza. Certo, ne sono responsabili, ma non possono chiederci, non possono imporci, non possono domandarci di essere rispettati nelle loro idee per queste cose. Allora, proseguendo appunto, questo libro è stato anche recensito da un altro quotidiano, appunto è stato degli eroi della Bibbia, e loro stessi hanno aggiunto qualcosa, è la stampa che dice, ecco tutti gli eroi della Bibbia. Beh, gli errori della Bibbia sono un unico errore, che tutta la Bibbia è un errore in se stesso, di conseguenza inutile andare a fare le pulce all'interno, quando tutto quel libro è una menzogna, è una falsificazione, è un inganno. E dice appunto, Eva non nacque da una costola, ma da un fianco di Adamo, gli ebrei in fuga dall'Egitto non attraverso il Mar Rosso, le corna di Mosè, colpa di una traduzione sbagliata, erano raggi. Rendetevi conto che molte volte le persone stanno qui discutendo, appunto dicevamo prima, sul fatto di una traduzione sbagliata, cioè nel senso che si sono fatte guerre di religione, sono state milioni di persone morte nel nostro continente, proprio perché una traduzione sbagliata intendevano qualcos'altro e le persone hanno annientato la loro esistenza. Benissimo, noi ci rendiamo conto di quanto orrore ha portato il monoteismo nelle esistenze, negli individui, nella società, nelle culture. Rendetevi conto che la cancellazione, che non sarà mai possibile, ma soltanto cercare di rimuovere, di spostare, di aggiustare, questo richiederà veramente un'infinità di tempo, proprio perché col monoteismo si è introdotto veramente un concetto terrificante ed allarmante, quello della totale sottomissione dell'uomo rispetto a un Dio, cosa che non è mai esistita. Io voglio anche fare un piccolo omaggio, può sembrare sciocco o così stupido. Benissimo, il 31 dicembre il Corriere della Sera ha pubblicato un articoletto di due colonne in cui dava notizia: Londra, morta la modella del primo nudo sul Times. Nel 1971 la foto scandalo per una pubblicità. Rendetevi conto che nell'antichità molte cose erano date per acquisite, date per scontate, per accettate, per normali. Il nudo non aveva mai rappresentato un problema, non aveva mai rappresentato uno scandalo. I diritti delle donne erano acquisiti, la libertà della donna era acquisita, era sancita, era consacrata. Nessuno pensava di togliere o di limitare il diritto a qualcuno. Pensate ad esempio di quello che c'è rimasto dell'antica Roma, dell'antica Grecia, o dell'antica Grecia: il nudo era una prassi normale in cui nessuno si scandalizzava, nessuno trovava nulla di particolare. Ecco, io ricordo soltanto un particolare per dare la dimensione della distanza che c'è della nostra cultura. Nell'antica Grecia esisteva un concetto di osceno per alcuni popoli. Il concetto di osceno, che era per le, o di pornografico per i greci, era quello che l'uomo mostrasse in pubblico il glande, per essere chiari, e di conseguenza quello era il concetto massimo di scandalo pubblico che si poteva fare. Cioè, pensate cos'era per gli antichi greci. Rendetevi conto che un semplice nudo, anche su una fotografia, per molti anni ha rappresentato uno scandalo, e lo rappresenta ancora adesso, perché noi abbiamo anche ancora adesso che i cattolici fanno la morale ai nudi televisivi o ai nudi su giornali, dicono che la donna è usata come oggetto. In realtà ognuno è libero di utilizzare il corpo come vuole, ma chiediamoci anche perché il nudo viene usato in maniera così massiccia, cioè nel senso non stiamo a dire è eccessivo, non è in realtà eccessivo. È un segnale ben chiaro, cioè significa un qualcosa, perché se viene utilizzato questo implica che noi siamo un ricollegarsi in una certa maniera a questo, al nudo, a vedere un corpo nudo. Ma questo deriva da tutta la perversione, da tutta la malattia, da tutta la follia, da tutta la criminalità che il monoteismo, soprattutto quello cattolico, perché noi siamo in un paese cattolico, ha riversato sopra. Cioè, si è creato veramente lo scandalo, l'oscenità soltanto per il nudo. E questo significa anche che chi lo utilizza si rende conto che il nostro bagaglio vuole liberarsi di questo. Il fatto che il nudo ci circondi nella pubblicità, in televisione, nel cinema, in qualsiasi cosa, è un tentativo di ribellarsi. E allora rendetevi conto che appunto il 31 dicembre è morta questa modella e il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo in memoria di questo modello, di questa donna, di Vivienne Neves, proprio perché era stato il primo nudo femminile pubblicato nel 1971 nel Times di Londra. Significa anche questo, rendetevi conto, perché riconquistare soltanto il diritto di raffigurare un corpo nudo con una fotografia su un quotidiano, che anche allora ci fu scandalo, anche allora ci furono discussioni, anche allora ci furono dibattiti, bene, dall'antichità di Roma, dall'antichità anche greca, si è dovuto ricorrere a Londra per averla su un quotidiano considerato così di elite. Nel 1971, rendetevi conto che 2000 anni sono serviti non a edificare o a progredire, ma a cercare di riconquistare cose che erano date per scontate, per acquisite, per consolidate, per normali. E invece noi ci troviamo nel dicembre del 2001 a dover ricordare una tappa del genere. Non è stata dal punto di vista scientifico una grande invenzione, non è stata una conquista della medicina, non è stata una conquista della cultura. È stata una conquista, e viene ricordata giustamente, il fatto che nel 71 il Times pubblicasse il primo nudo femminile. Ma rendetevi conto fino a che punto è arrivato il monoteismo nella perversione degli istinti delle persone, fino a che punto la nostra cultura è stata veramente deformata e rovinata dal monoteismo. Si è visto che sono le 4, do il via alle telefonate, perché voglio intervenire a 049 700 700 e 049 700 838. Sì, pronto? 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 Sì, pronto?
Ciao, ciao, sono ciao. Giorgio. Ti sono dalla macchina,
sì.
Aspetta un attimo, non è fermo. Siccome mi sono detto che interrompere l'ascolto,
sì.
Un attimo, volevo che te mi illuminassi del libro che ti citavi prima.
Ah, sì, beh,
se puoi trovarlo, se
sì, beh, guarda,
e non ho sentito il finale della spiegazione, insomma.
Sì, beh, a parte che adesso è un po' lunga.
Quando posso giro in macchina e te fai i complimenti sia a te che a Claudio.
Grazie.
Che l'altra signora che viene.
La Sasha, sì.
Che è interessantissima e...
Se volete, voi ti rispondo a te.
Da fare più spesso, insomma.
Va bene.
Perché sono temi estremamente interessanti e importanti.
Ecco, se vuoi ti rispondo per radio, ti hanno il titolo del libro,
Come? Scusa, non ho capito.
Se vuoi te lo dico per radio, il titolo del libro.
Sì.
Va bene, d'accordo. Ben effetto. Pronto?
Sì.
Allora, il libro è fatto dalla casa editrice PM, che è una casa editrice cattolica.
Sì.
E si chiama Gli 11 comandamenti.
Gli 11 comandamenti.
Sì. È recente perché guarda, io ho visto la recensione, ne ha parlato Miele, il direttore del Corriere della Sera, il 22 dicembre, perciò è un libro appena uscito, insomma. E questo qua è praticamente addirittura la prefazione di Gianfranco Ravasi, il Monsignore,
sì.
In cui appunto tutte quante queste... Infatti addirittura lui l'ha chiamato, fa... purtroppo è comunque caduta la linea, succede con i telefonini. Appunto Gianfranco Ravasi ha fatto l'introduzione a questo libro e loro stessi cominciano a ammettere che tutto quello che loro hanno detto, hanno fatto, hanno creato di storia, in realtà è una falsificazione. Comunque lo ripeto, gli editori, appunto i nomi degli editori sono Berretta e Proli, gli autori. Il libro è Gli 11 comandamenti, l'APM e la casa editrice, una casa editrice cattolica, perciò non è certamente pagana. Sì, pronto?
Sì, Francesco.
Sì, ciao.
Scusa, sono Marco. Permettimi una cosa sola.
Sì.
Mi ricordo una settimana fa o due settimane fa che una signora è intervenuta dicendo mamma mia che brutta musica che metti su come
sì.
Commento. E volevo dire... questa signora, se per caso in ascolto, che se ho la possibilità e me lo permetti... gli manderò in onda le canzoni tra virgolette che cantavano durante la messa dei morti 50 anni fa quando facevano i funerali i preti. Pronto?
Sì.
Cantavano delle musiche così per accompagnare la cerimonia funebre al morto, no? Che mi ricordo ero piccolo e mi terrorizzavano veramente. Guarda, ti giuro, se ne riesco a prendere una cassetta da qualche parte, in qualche magari centro di cultura cristiana.
Ma io ce li conosco, per esempio a me piace il canto gregoriano, che tu lo penso lo conosco il canto gregoriano.
Sì, no, ma vorrei mettere su solo magari per due minuti, poi facciamo giudicare la gente se era una musica terrorizzante la tua o se era una musica terrorizzante, solo se si ricorda cosa cantavano durante la cerimonia funebre per seppellire un morto. Io credo, ero piccolo. Poi a parte l'addobbo come preparavano in chiesa, ti ricordi il catafalco con gli ossi di morti sui drappi neri col bordo giallo? Io entravo in chiesa se ero accompagnato, se non avevo neanche il coraggio.
Ma poi tutto il clima che veniva costituito intorno, poi le predicazioni, poi c'era anche il terrore della morte, cioè nel senso che la morte appartiene alla vita, però loro sulla morte ne hanno costruito di cotto e di crudo, insomma.
Sì. Però fa conto, bisogna ammetterlo, che adesso insomma una cerimonia funebre, confrontandola con quello che era 50 anni fa, insomma è caduto tutto quel palco e per fortuna fanno una cosa.
Sì, ma quando si parlano clienti uno si chiede sempre perché cerca di mettere a posto la bottega.
Sì, certo. No, ma volevo solo dire se per caso quelle musiche le piacevano molto, visto che trovo molto orribili, orripilanti e terrorizzanti quelle che hai messo su te. No? E volevo solo fare un piccolo confronto, tutto qua. Ciao, grazie.
Ciao Marco, ciao. Sì, pronto?
Pronto. Paolo.
Ciao Gianpaolo.
Ciao Claudio. Niente, io direi che caratteristica preponderante della bugia e del patrocinio e della falsità, nonché del tradimento, è tipico del Nord Africa. Se qualcuno vuole smentirmi, mi dica. Tu prova a fare un contratto con uno di loro, un contratto, un affare, e poi dimmi se c'è una parola sola o quante ce ne sono. E io parto da questo presupposto, oltre a dire poi che il monoteismo è tipico, è fondato sulla bugia, proprio.
Sì.
La bugia è proprio la caratteristica preponderante di una cosa che non puoi dimostrare, come diceva Bertrand Russell, ma però ripeto ancora che la culla della menzogna, magari fossero fiabe a livello infantile, ma le fiabe li passano come dogmi,
sì.
Quindi sono di una spudoratezza unica, e pietà per nessuno, perché sono tutti uguali, io non faccio differenza né fra ebrei né arabi, perché sono uguali, identici. Ciao.
Ciao. Ciao. E Giampaolo appunto ha ragione, cioè il monoteismo è sempre basato sulla menzogna, sull'inganno, cioè il monoteismo stesso è solo la manifestazione dell'inganno, della menzogna. Sei pronto?
Pronto?
Sei pronto?
Senta, vuoi una spiegazione da me, da 50 anni indietro, 60 anni. Perché una volta...
Beh, quando... tieni conto che io non ho quell'età, perciò, cioè, nel senso che posso andare per sentito dire, perché io ho 45 anni, perciò...
ecco sì, lei insomma avrà letto, l'avrà sentito dire. Parlo 50 anni, che quando moriva, quando uno si impiccava,
sì,
non veniva seppellito nel cimitero, fuori del cimitero, e purtroppo la tomba veniva mezzo metro più fondo del normale, solo qui che si piccava.
Sì, i suicidi.
No, perché è successo? Adesso uno che si spara non è fuori, uno va a negarsi, uno prende pastiglie, e tutte, perché queste robe qua? E adesso non si... La cambiamo, perché la cambiamo? Perché pare che sei 50, sarà
sì.
50 anni fa che era sta roba qua.
Sì, sì, ma
allora pensami, quando c'era Mani Pulite, quanti politici si era piccando dentro in carcere? Sento quanti politici, se questa legge fosse in avanti, quanti politici che sarebbe SPI fuori del cimitero? Adesso a sta ora si era così. Come mai si sta a cambiare sta legge?
Sì, sì, no, ma sì, il fatto dei suicidi, sì, c'era almeno da quello che la consuetudine di seppellire l'intera sconsacrata, ma questo deriva dal concetto monoteista, che solo Dio per loro possiede la vita, cioè nel senso che noi essendo pecore nella loro visione, solo il pastore ha diritto di macellare le proprie pecore, non altri. Sei pronto?
Pronto?
Sì, no, Alessandro, sei in castigo. Bene.
Niente,
ciao. Ecco appunto, Alessandro è in castigo, di conseguenza più avanti potrà intervenire. Sì, vediamo. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Roberto, ciao, Vicenza. Da Vicenza. Volevo chiederti una cosa. Sento spesso parlare di riferimenti che ha fatto Gesù quanto riguarda le pecore, eccetera, e anche spesso il fatto che ha invitato le persone a macellarsi l'uno con l'altro. Eppure io non ho mai interpretato o letto esplicitamente nei Vangeli questa cosa.
Li hai letti male allora?
Io non...
No, li hai letti male, avresti bisogno di andare... Cioè, scusa, è lui che si definisce il buon pastore? O no?
Sì, certo, sì.
Sì, pastore, buon pastore. Sì, il buon pastore cosa fa?
Il pastore indirizza il gregge e bada il gregge, insomma, un pastore normale.
Solo, cosa fa dal gregge? Lo fa collezione di pecore o se le mangia? Decide lui quando poterle tosare, quando poterle macellare, quando poterle vendere.
Sì, ecco, in effetti un pastore in senso fisico trae un utile dalle pecore. Chiaro, se no non avrei una pecora. Beh, ma lui si definisce anche un padre, e il padre non trae un utile. Io credo che sia un...
No, questa è un'interpretazione, certo, cioè non può...
Scusa un attimo, scusa. Io sono certo che si tratta di... E mi sembra anche una roba abbastanza logica.
No,
abbastanza terra.
No, non è logica.
No, un attimo. Mi sembra che sia un riferimento simbolico.
No, come simbolico? Ma stiamo scherzando.
Pare simbolico quando
scusa,
uno dice
che
voi siete miei figli.
Fermo lì, che lui è figlio di Dio, simbolico o no?
No, cioè secondo la religione cristiana non è simbolico.
Adesso,
secondo quello che dice la Bibbia lui non è simbolico, è pratico.
E allora perché di una cosa è simbolica e l'altra non è simbolica?
Ma quando mi dico,
a questo punto significa che tu decidi te quando è simbolico o no.
No, ma certo, ma anche tu lo fai nella vita.
Allora tu hai il diritto di stabilire che è una cosa letterale, una cosa simbolica.
Scusa un attimo, finisco, faccio un ragionamento. Io adesso ho fame, dico, me mangiaria, te mangiaria anche a ti da fame che ho.
Sì.
Se è vero, se è un simbolismo.
Ma questo simbolismo è soltanto...
Ecco, allora, però io sono vero, sono un simbolo. Allora io sono una persona vera, che però... In certe situazioni pone come limite estremo un esempio che può essere assurdo, può essere una monada, può essere una roba...
La cosa viene detta da due persone all'interno di una cultura in cui la cosa è comprensibile. Questa viene detta da uno che ha tutti i poteri e tutti i diritti sugli altri. Di conseguenza poi lui lo dice chiaramente di macellare chi non crede in lui. tutto quanto là.
Io non l'ho mai, questo non l'ho mai visto che lui crede di macellare.
Io non ho la Bibbia sotto mano, ti dico, comunque se tu ti prendi la Bibbia e te la leggi con attenzione,
vabbè.
C'è, chiaramente dice, uccide, sgozzate chi non ha voluto accettarmi come Dio.
Il discorso è che l'interpretazione è molto pericolosa, sia da una parte che dall'altra,
bisogna andare sul letterale, scusa, bisogna andare sul letterale. Era non è più simbolica.
Allora, letterale, allora se Gesù dovesse aver dato l'esempio di macellare le persone,
sì,
lo avrebbe fatto di persona, avrebbe preso un coltello e scannato le persone.
Perché deve farlo di persona? Lui e Dio dà l'incarico a chi lo rappresenta.
Ma se sulla terra lui ha dato un esempio di...
Che esempio ha dato?
Perché non ha dato l'esempio di sgozzare le persone?
Ma scusa,
perché l'ha fatto fare a
lui
altri?
Se era qui per salvare, di conseguenza ha sacrificato se stesso alla nostra salvezza, cioè, e si è sacrificato lui stesso a se stesso.
Sì.
Di conseguenza dice, io mi sono sgozzato, mi sono ucciso con le mie mani, voi fate altrettanto. Di conseguenza chi non accetta questo di sottomettersi e di sacrificarsi a se stessi, cioè a Dio, dovete ammazzarli. È chiaro. Lui ha dato l'esempio.
Ma guarda che io, credimi, io non ho mai letto niente, non ho mai letto che Cristo invita a sgozzare le persone, sai?
Scusa, se tu ti riprendi la parabola delle mine, c'è scritto chiaramente di sgozzare chi non crede in lui.
Da un'occhiata.
Sì.
Va bene, ti saluto.
Ciao. C'è appunto il discorso del simbolico, non è assolutamente vero che è simbolico, perché ricordatevi sempre che per i monoteisti la parola di Dio è parola immutabile e di conseguenza la parola di Dio non deve essere interpretata ma eseguita. Perciò, in base anche ai loro principi, l'unica interpretazione che si può dare alla Bibbia è quella testuale. Di conseguenza loro usano il termine simbolico quando non possono giustificare, non possono comprendere e non riescono a camuffare la cosa. Allora, per cercare di trovare un argine, per fare un'opera di convincimento, dicono che è simbolica. Ma stabiliscono loro quando è simbolica, perché ad esempio non è che si possa applicare per loro il concetto di simbolico in tutto. No, perché dicono che è stato ucciso, per loro è reale. Che però dica di uccidere gli altri, no, è un discorso simbolico, cioè è sempre un artificio per fregare le persone. Sei pronto? Niente, è caduta la linea. Di conseguenza, appunto, l'usare il termine simbolico è sempre uno dei sistemi di inganno, perché dice, poi sono loro che stabiliscono quando la cosa è letterale o quando la cosa è simbolica. Allora, a questo punto, se non esiste un metro di misura all'infuori di loro, loro fanno soltanto questo, dire simbolico, letterale, soltanto per giustificarsi e per continuare a ingannare. Sei pronto? 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 Sei in diretta.
Io ascolto qualche volta la tua trasmissione, sì, e vorrei chiederti una cosa. Cioè, se tu sei monoteista,
ma
è
io
una
sono
cosa
politeista
che mi
pagano.
Ascoltare.
Sì, pagano, io non sono monoteista, dai.
Sì, scusami, pagano. Cioè, perché non ci parli del paganesimo invece di continuare a parlare di Gesù bambino, di Cristo, della Madonna? Cioè,
il paganesimo può essere anche definito in negativo.
Cioè, io non ti ho mai sentito parlare della tua roba. Io devo ancora capire in cosa credi tu. Allora, io so solo che tu ce l'hai su coi preti e le Madonne.
No, perché? Assolutamente.
Questo.
Posso darti, ti rispondo. Il paganesimo può essere definito anche in maniera negativa. Cioè dire, io stabilisco cosa non è il paganesimo, cioè tipo non è il monoteismo, non è la sua violenza, di conseguenza io dico nel paganesimo questo non c'è, tutto il resto c'è, anche perché il paganesimo non è una cosa statica legata al passato, legata a un libro sacro, ma è una cosa che si realizza giorno per giorno. Siamo in realtà in cui il paganesimo, il politeismo non si può manifestare e noi diciamo il paganesimo non è questo. Poi cosa sia il paganesimo, cosa si possa attribuire al paganesimo, si può riempire di tutti quanti i valori, significati, contenuti che si vuole, però di questo non c'è.
E che differenza c'è da essere agnostici, allora, scusami?
Agnostici, dipende cosa intendi per essere agnostico.
Agnostico non ha molti significati, agnosco, non conosco, sono in grado di capire, quindi
d'accordo.
Mi astengo dal capire.
Sì, no, d'accordo, io cioè significherebbe agnosi da conoscenza, cioè io non ho nessuna conoscenza, sarebbe agnostico.
Io non ho nessuna conoscenza, nel senso che sono ignorante, ma non sono in grado di capire certe cose perché la mia conoscenza terrena non mi permette di conoscerle, quindi mi astengo da esprimere pareri, non faccio un atto di fede nei confronti di questo o quello, fede religiosa che sia quella che vuoi tu. Cioè, mi sembra che, ti ripeto, a me piace ascoltarvi, però molte volte non riesco a capire cosa vogliate dire. Cioè, fai un discorso in cui dici bene cosa che vuoi fare, a me piace ascoltarvi, però ti ripeto, molte volte non riesco a capire questo.
Sì, va bene, d'accordo.
Grazie comunque.
Prego, ciao. Ecco, appunto, voglio aggiungere una cosa, nel senso che dicevo, il termine appunto agnostico si riferisce a dire, ma io non sono in grado di comprendere. Noi diciamo che ogni uomo è capace di comprendere, di conoscere, di vivere e di affrontare l'esistenza. Di conseguenza, un uomo può anche non avere, fare delle scelte in cui non vada ad affrontare alcune tematiche, però già il vivere al meglio. Significa chiaramente vivere al meglio, non c'è il bisogno della fede, perché la fede è l'animo teisti. Noi non abbiamo la fede, noi abbiamo la conoscenza, abbiamo la necessità di vivere al meglio e in tutte le nostre potenze. Perciò vivendo al meglio, realizzando la propria esistenza, già si è pagani. Il paganesimo non ha bisogno di un libro sacro, di un riferimento mitologico, di un riferimento canonico. Il paganesimo viene vissuto, di conseguenza noi non possiamo proporre dei metodi di comportamento, delle scelte comportamentali o delle linee di pensiero. Noi possiamo dire, nel paganesimo è un rifarsi alla vita, è un rifarsi all'esistenza. Noi diciamo che l'esistenza non deve avere limiti, che la libertà dell'uomo è assoluta, che non è sottomesso a nessuna legge, a nessun Dio, che non è sottomesso a nessuna creazione, ma che lui stesso è un Dio e di conseguenza deve agire. Già il definire questo per noi è più che sufficiente. Sei pronto?
Pronto?
Sei pronto?
Pronto, ciao.
Ciao.
Parlo da Bassano, su Ivano. Niente, vuoi sapere, no, se c'è un libro specifico che parla della distruzione dei Catari e degli Albigesi, da parte, se c'è nominato Ferdinando da Lisbona in questo libro, se c'è un libro dove proprio c'è il nome proprio che, in cui partecipa proprio nella battaglia, come vuoi dire, insomma, nello sterminio proprio dei Catari e degli Albigesi.
Sì.
Se c'è un libro ce ne ho 3-4, ma però non vedo neanche nell'indice analitico, non vedo Ferdinando da Lisbona oppure di chi per lui, insomma.
Sì, beh, sai, il problema è questo qua, che esistono dei testi, Franco Carraro ha parlato alcune volte, dice che ha dei testi.
Appunto, ho sentito prima che ha detto di aspettare che entravi tu, magari che sapevi qualcosa.
Sì, ti dico, io ho questi testi che Franco ha, non me l'han, cioè, ti dico, non ce l'ho, però io facendo un'analisi storica, quelli di come ho detto prima, cioè abbinando il fatto che lui era il martello degli eretici.
Degli eretici?
Sì, viene definito il martello degli eretici.
Il libro?
No, Sant'Antonio viene chiamato il martello degli eretici.
Sì, sì, sì.
E la sua presenza nella crociata contro gli Albigesi Catari, si comprende cosa aveva fatto. Poi esistono altri documenti che io non ho ricercato, però soltanto per volendo essere, diciamo, neutro, cioè nel senso dire, vi prendete una biografia di Sant'Antonio da Padova, ci mettete assieme gli avvenimenti storici e già questo vi dà l'indicazione di a cosa ha partecipato, perché logicamente un prete in quella situazione non ha certo un ruolo marginale, ma un ruolo fondamentale.
È chiaro.
Poi appunto mi riprometto di chiedere a Franco le indicazioni bibliografiche.
Un'indicazione, diciamo, nominativo, se c'è un libello, un qualcosa.
E poi scriverò a Beppi, casomai lo inviterò a mandare un messaggio.
Sì, casomai io ritelefono, magari gamma 5 ancora.
Sì, sì.
Sentiamo se c'è qualcosa.
Ti dico, se dopo lui ha una biografia più precisa in cui questo l'hai portato, però ti faccio un esempio molto semplice.
Sì.
Anche altri santi non si sa nulla, ad esempio di San Francesco
esistevano 12
vite sono state guardate cancellate dalla Chiesa.
Guarda caso che era anche amico di Sant'Antonio.
Sì, esatto. Però esistevano, mi sembra, 11 o 12 vite di San Francesco e sono tutte quante cancellate e costruite ad arte, perciò capito.
Sì, certe era volte, amico di Sant'Antonio, perché... Non... Io Eretica, per esempio, la casa editrice Eretica, no?
Sì.
Che parla appunto dei Catari, della distruzione dei Catari, e c'è questo nemorario, no? Questo nome ipotetico che parla con, che fa un dialogo con uno giovane, un anziano, insomma, era guardiano di questo castello e parla appunto di questi domenicani, questi Catari, che stare attenti a non parlare così, e parla e fa dei nominativi appunto di San Francesco, però non parla mai, non vedo nell'indice analitico, non vedo che subentra, che c'è il nome di prima persona, che capisci com'è?
Sì, sì. Capito.
E poi c'è un altro, gli ultimi Catari, non mi ricordo più, un libro grosso che si intitola Gli ultimi Catari, poi c'è il Sacro Graal, il Santo Graal, la ricerca del Santo Graal, che poi c'è il prete è un romanzo praticamente che rientra sempre, che rientra sempre nelle albigesi, cioè,
sì. Ma è uscito ancora Banzac ultimamente sulla storia dei catri delle albigesi, mi sembra.
Sì, qualcosa è uscito.
Un romanzo nuovo, adesso guarda, sì. Non me lo ricordo, ho visto la pubblicità, non mi ricordo appunto il nome, però è, deve essere della Rizzoli addirittura come casa editrice.
Sì, questo, Rizzoli, vediamo.
Sì, proprio, ma è recente perché ho visto la pubblicità sui quotidiani proprio in questo periodo, sì.
Sì, speriamo, la vedo vedere in libreria magari. Mm. Sì, perché sono stato stamattina e ho visto i soliti, e vediamo della Rizzoli, ora magari fa un salto o telefono comunque. Comunque se tu sai magari telefono, magari io...
Sì, ma casomai io ripeto, se riesco a fare una verifica anche su
qualcosa
internet.
Qualcosa di più specifico dove c'è in prima persona direttamente... questo personaggio che combatte, insomma, che combatte per modo di dire, perché è un macellaio, insomma,
esatto,
è,
sì,
senso che,
sì.
Che, perché non è combattere questo qui è,
assolutamente.
Buttavano giù 140 persone in un fosso, gli davano fuoco, poi cantavano gli inni, non so, insomma, se è combattere quello lì.
È sterminio.
Gli davano fuoco 140 persone in un fossato. Ho letto proprio, viene a cavi diretti, insomma, sì. Non so, insomma, anch'io, insomma, che sono abbastanza, vabbè.
D'accordo
così, allora grazie. Sentiamo il telefono e
sì,
vediamo.
Sì, io mi riprometto di fare una ricerca su internet e trovate la biografia più precisa.
Se trovate qualche titolo, qualcosa di inerente, qualcosa che c'entri, che c'è mai questo nome.
Comunque io penso che una grande speranza sicuramente verrà della storia criminale del cristianesimo, non so se l'hai mai sentito.
Sì, ce l'ho già fino al terzo volume.
Sì, dovrebbe essere prossimo il quarto, perciò...
Sì, è prossimo il quarto.
Sicuramente...
Speriamo che...
Di conseguenza presumo che sarà molto facile che anche
sì,
lì...
Sì, che arriva nel 1190, 1201 praticamente.
Esatto.
1210, 1200... Perché ha cominciato a combattere a 15 anni, penso...
Sì, no, infatti appunto se quando arriverà, penso, la storia criminale del cristianesimo, il volume proprio di quell'epoca, sicuramente non mancheranno le indicazioni bibliografiche.
Non mancheranno, penso anch'io. Sì, sto facendo la raccolta anch'io, sto aspettando ogni volta che vado lì, è arrivato. Qui in Germania sono già arrivati tutti, perché Karl-Heinz Denzer è tedesco,
sì.
E ha già finito lui, cioè... all'estero, insomma, sono già a posto.
Siamo noi che siamo
in Italia, appunto, siamo in avanti noi. In avanti. Va bene,
grazie,
ciao.
Infatti appunto mi riprometto di fare delle ricerche più specifiche sull'argomento, però dicevo appunto è sufficiente anche la comparazione delle date storiche e della funzione che lui ha svolto per avere delle informazioni, per capire come erano le cose.
Sì, pronto?
Sì, scusa, Giampaolo,
sì,
ancora. Io direi che c'è molta allegria in questi fatti, c'è un'atmosfera sempre molto allegra,
sì.
Molto allegra, tiro su proprio, e direi che specialmente i misteri sono di una bugiardaggine unica. Io mi chiedo una sola cosa, signore sette segrete, pezzi di merda, perché questi sono da denominare solo pezzi di merda segreti, perché non fate le cose chiare? Punto di domanda, io chiedo perché devi tenere segreta una cosa? Vuol dire che è sporca come la merda, va bene?
Certo.
Ecco, io mi taccio, basta, perché quei pezzi di merda mi spieghino perché devono stare segreti. Ciao.
Sai, se venisse fuori la verità, si scoprisse che è tutto un imbroglio, sai che delusione per quelli che hanno rinunciato alla loro esistenza per un regno dei cieli. Sei pronto?
Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao Francesco.
Ciao. Ciao Paolo.
Sono Paolo e chiamo da Bassano.
Sì.
Essendo visto che in questo periodo fra islamici e musulmani e cristiani si è petuffa e se ne va della tutta, a santa ragione, volevo, siccome parlo nel mio caso personale, anche se mica lo mandassi a mia mamma, ai nostre nonne, insomma, ai nostre sorelle, chi che era la radice del cristianesimo o dell'islamismo non lo sa, allora per definire la radice sia del cristianesimo sia dell'islamismo bisogna ricondurre al patriarca Abramo. Allora, se te mi permetti, sì, volevo fare un poco...
Fa pure.
Ecco, vuoi parlare... La mia ricerca, ti dico subito, si basa sul padre dell'illuminismo francese, un certo Voltaire.
Sì.
Questo Voltaire dice così: quello che sembra assai ragionevole è che questo Abramo fosse caldeo o persiano e che gli ebrei in proseguo di tempo si vantassero di provenire da lui. È appurato che il popolo ebraico fu un'orda migratoria assai recente, la quale si stabilì nei paraggi della Fenicia, solo molto tardi, secondo la testimonianza dello stesso storico ebreo Flavio Giosefo. Allora, gli ebrei lo chiamava Abraham, mentre gli islamici lo chiama Ibrahim. Ma chiaramente dello stesso personaggio. Questo personaggio era appena arrivato, secondo le sacre scritture, no? Era arrivato in quel piccolo paese montagnoso di Sichem, quando la carestia lo obbligò ad uscirne e se ne andò in Egitto con sua moglie a cercare di che vivere a Menfi. Abramo portò a Menfi sua moglie Sara, che era estremamente giovane, quasi una bambina in confronto a lui, poiché non aveva che 65 anni. E siccome era molto bella, egli decise di trar profitto dalla sua bellezza. «Fa finta di essere mia sorella», le disse, «affinché io possa venir beneficato in grazia tua». Il re di Menfi, faraone, si innamorò della giovane Sara e regalò al prezioso fratello molte pecore, buoi, asini, camelli, servi e serve. In seguito, la giovane Sara aveva ormai 90 anni, quando il Dio le promise che Abramo, che ne aveva 160, le avrebbe fatto generare un bambino entro l'anno, si recò a Cades, un re di quel deserto non mancò di innamorarsi di Sara, come aveva fatto il re dell'Egitto. Il padre dei credenti usò la stessa menzogna che in Egitto, fece passare la moglie per sua sorella e ne ricavò ancora una volta pecore, buoi, servi e serve. Non si può negare che questo Abramo combinasse dei buoni affari per mezzo di sua sorella. Per cui dalle sacre scritture si evince che il primo pappone, il primo magnaccia, il primo puttaniere della storia è questo Abramo, che è il patriarca sia della religione cristiana, sia della religione ebraica, sia della religione musulmana. Non a caso i gelachi se petufa, i se bate, se ne lave santa ragione. Ecco, questa è la radice. Per cui la fortuna dei cristiani è che veramente li conosce le loro sacre scritture, perché se veramente conoscesse le loro sacre scritture, se veramente avesse letto nella loro vita una volta con attenzione la Bibbia, cose che dice veramente questo libro pornografico, gli si vergognaria, andaria avanti qua testa bassa, rasente ai muri. Come patriarca, come padre, gli aveva il primo puttaniere della storia. Per quanto riguarda quel giovane che prima te la telefona, sì, no? Che non che risultava che Gesù Cristo che avesse detto quelle determinate parole, sì, no? Però sempre citando i sacri testi, Gesù Cristo dice nel discorso della montagna, versetto numero 17, non pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti, non sono venuto per abolire, ma per dare compimento alla legge dei padri, alla legge ebraica. La legge ebraica diceva queste testuali parole, Levitico versetto numero 27, non di meno, quando uno avrà consacrato al Signore con voto di sterminio significa sacrificio, fra le cose che gli appartengono, persona, animale o pezzo di terra del suo patrimonio non potrà essere né venduto né riscattato. Ogni cosa votata allo sterminio è cosa santissima, riservata al Signore. Nessuna persona votata allo sterminio potrà essere riscattata, dovrà essere messa a morte. Per cui Gesù Cristo, alias Yeshua di Nazareth, quando che diceva ama il prossimo tuo come te stesso, e diceva ama il prossimo tuo come te stesso all'interno della legge ebraica. Quelli che non seguivano la legge ebraica, cioè i pagani, gli idolatri e via discorrendo, più che te ne ammassavi, più che te ne trucidavi, e più andava in onore a Yahweh, all'Altissimo, al Padre suo che era nell'alto dei cieli. E da qua, da proprio da queste parole, chi non è con me e contro di me, se partire le crociate, se partire lo sterminio degli Aztechi, degli Incas e del popolo Maya, ed è tutto un'Europa inondata di sangue, di gente sgozzata, poppanti, infanti, bambini, infinzati nelle forche, in nome di che cosa? In vista della legge ebraica, cioè la grande Gerusalemme che deve dominare nel mondo. Spero di essere stato chiaro.